Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Santi e santi di Dio,
pregate per noi.
Bene, coraggio, coraggio. E poi anche così, diciamo, normale anche che poi negli esercizi noi percepiamo momenti in cui ci sentiamo più consolati, con più, Ignazio dice appunto, con più fede, fiducia, speranza, e sentiamo un cuore più aperto. E dall'altra parte ci sono anche dei momenti in cui possiamo sperimentare delle desolazioni, cioè in cui, in genere, anche nella ripartenza nel pomeriggio, che è un momento sempre molto critico, no? Perché uno allora finisce e dice, ma perché sono qui? Perché non sono in vacanza? No? Cioè, e quindi, cioè, ecco, allora la cosa naturalmente sono cose che avvengono nella vita di ogni giorno, no? Qui, in questo laboratorio, le percepiamo di più, proprio perché siamo dentro un laboratorio che ci permette di ascoltare più profondamente i movimenti che avvengono nel cuore. Allora, per esempio, una cosa nei momenti di bassa, di che uno ti dice, ma potevo stare al mare e farmi i bagni, eccetera, eccetera, allora la cosa qual è? Ignazio dice, attenzione, non tanto che non ci siano questi momenti, ma a che cosa fare o non fare. Certamente quello da non fare è lasciarsi andare, quindi preparare la valigia, no, e andare. E la Puglia è lontana, il bel mare di Puglia è lontano. E quindi che cosa invece bisogna tentare di fare? No, anche questo è esercizio, anche questo è discernimento. Rimanere fedeli nei momenti della desolazione ai propositi fatti nei momenti invece di consolazione, per esempio. Torneremo su queste cose. Invece andiamo avanti nel nostro cammino di lettura di Luca, l'evangelista iconografo e medico che vuole attraverso il suo Vangelo aiutarci a contemplare il volto di Gesù che ci rivela il vero volto di Dio. No, una domanda che è utile magari anche portarsi in questi giorni è fino adesso nella mia vita che volto di Dio mi porto dentro di me? Attenzione, non dando facilmente risposte, perché le cose sono più complicate. Perché una cosa è quello che professo, una cosa è quello che a volte veramente vivo. Cioè, verso dove sto vivendo, no? Verso dove, guardando che volto di Dio, sto concretamente modellando, lavorando la mia somiglianza verso quale immagine, ricordate, no? Questo Genesi 1,27, no? E questo è utile, e dall'altra parte, quella domanda che Sant'Ignazio fa fare, Signore Gesù, che io ti conosca più profondamente, perché possa sperimentare il tuo amore per me, più amarti e più seguirti. Perché vedete, poi conoscere il vero volto di Dio, anche qui, non è tanto un nostro lavoro, no? Cioè io capisco quali sono le mie inquinamenti, li metto da parte e vado. Se nell'ufficio, nel lavoro dove siamo, in un ufficio, eccetera, eccetera, ci capita a un certo punto che il capo ufficio ci sposta a distanza e ci mette in un altro ufficio abbastanza distante, ma con uno di cui ci hanno sempre detto, noi non conosciamo direttamente, ma ce ne hanno sempre parlato male, sai, gli amici al caffè ci hanno sempre parlato di quello uno stronzo, quello è una cosa, no, eccetera, eccetera. E il capo ufficio ti va a mettere lì, tu e lui, a te viene buio, no? Come dire, allora, che faccio, mi licenzio, che faccio, no? Cioè, devi andarci, perché hai bisogno di lavorare, di guadagnare, e può capitare che entrando in relazione con lui dice no, questo è uno stronzo, no? Cioè, però potrebbe capitare anche il contrario, Cioè che l'incontro con lui e come lui si relaziona a te ti fa conoscere, ti fa cambiare, no? Allora ecco perché incontrando, avendo a che fare con questo Signore Gesù attraverso la parola dei Vangeli, possiamo sempre più accogliere il volto di Dio che Gesù narra. E allora siamo in cerca di questo volto. Sempre rimanendo nel capitolo 3, verso la fine, al versetto 17 di Luca, si dice che il tetrarca Erode, rimproverato da lui, stiamo parlando di Giovanni, a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Vedete, siamo coinvolti nelle vicende di questo mondo, con personaggi di basso livello che molte volte sono a un alto livello, no? Cioè in tutte le dimensioni della vita si incontrano degli imbecilli che sono super manager oppure no, intelligenti, non si sa bene come sono arrivati, cioè meglio si sa come sono arrivati, ma non per merito, per capacità a volte, no? E così è Erode. Perché Erode era figlio di Erode il Grande, che era un uomo crudele, tanto che a un certo punto fra le sue varie mogli, amanti che aveva, sposa una donna, una principessa ebrea. Lui non era ebreo Erode il Grande, era idumeo, e sposa questa donna ebrea, Mariamne, e ha dei figli da lei. Soltanto che poi sospetta, non si sa se poi è vero o no, questo ce lo racconta Giuseppe Flavio, sospetta che la moglie e i figli tramassero contro di lui e per risolvere il problema li fa uccidere tutti e tre, no? Poi si pente, poi il figlio intitola una torre, personaggio, però da grandi capacità politiche, perché è un re vassallo di Roma e allo stesso tempo ha quella capacità e quella di avere una certa autonomia e di realizzare un regno con tante costruzioni, città, torri, eccetera, che ancora oggi ci fanno vedere un po' una grandezza di questo, di grandi capacità. Ha dei figli che non sono come il padre, come spesso a volte succede, e tant'è che Roma a nessuno dei tre figli dà il titolo di re. E quindi dà dei titoli minori, per esempio a Erode tetrarca, cioè governatore, neanche re, di una terra, della Galilea, dalla parte del nord. Per cui, però è interessante che quest'uomo, appunto, che da una parte lo fa poi rinchiudere Giovanni, perché lo accusava per la sua vita, eccetera, eccetera, e come sappiamo poi, nonostante che il Vangelo ci dice che teneva in prigione Giovanni, andava ad ascoltarlo e lo ascoltava volentieri, anche se rimaneva dubbioso, sappiamo che Erode sarà quello che per no, la danza di una bella donna perderà la testa, ma lui non in senso letterale, ma la farà perdere no, a Giovanni il Battista, no? Ora, nel Vangelo di Luca torna, questo Erode torna ancora qui, abbiamo visto in questo versetto, ma torna ancora per esempio nel capitolo 9, al versetto 9, dove, versetto 7, in cui dice: il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti, cioè di Gesù, della sua predicazione, dei suoi segni, e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, per cui questo è sicuro, no? E chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Interessante, no? Cercava di vederlo. Vicino anche noi stiamo cercando di vedere il volto del Signore, no? E Luca ne parlerà ancora, come sappiamo, nel racconto della Passione, quando al capitolo 23 Gesù verrà arrestato e trattenuto dai Romani, però Pilato lo rinviò, avendo saputo che era Galileo, capitolo 23, versetto 6, e saputo che lo rinviò Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, vedete, lui cercava di vederlo, finalmente lo vede. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici tra loro, prima infatti tra loro vi era stata un'amicizia. Interessante, no? Erode che cerca di vederlo perché vuole vedere qualche miracolo. E Gesù non gli rivolge neanche una parola. Vedete, a volte si può cercare di vedere il Signore Gesù per provare delle emozioni. Viviamo in un tempo in cui si consuma tutto, no? Anche il sacro. Anche il sacro. A volte è capitato che durante un'omelia, poi dopo la messa, una persona è venuta e mi ha detto grazie, lei sa, mi ha proprio emozionato. Ho detto io, veramente non era mia intenzione, non era lo scopo della predica, no? Emozionare. Provare delle sensazioni. No, c'è un... A volte, sai, è dato nella noia della vita, che non si sa come riempirla, e allora bisogna riempirla di sensazioni, di emozioni, no? Senza essere disposti a cambiare il cuore. Cioè lui le cose le sa, Giovanni l'ha fatto ammazzare, no, quindi lo so, no, finché è questo. E per cui allora vedete anche qui, no? Luca ci parla di Erode per dire attenzione, attenzione perché si può anche, a volte questa tentazione ci può essere di cercare di vedere il Signore per... ecco, no, per un po' di gioia, per un po' di... però come qualcosa che poi non ci gioca nel profondo, no? Non ci mette, non ci libera, non ci cambia il cuore. Ed ecco, mentre tutto il popolo, versetto 21, torniamo al capitolo 3, veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì, e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E stamattina ci siamo poi fermati alla fine su Giovanni, il battezzatore, e uno che è stato mandato dal Signore a preparare il terreno dei cuori, no? A muovere, a smuovere. E questo lo faceva con la sua vita e la sua parola, e che chiamava a cambiamento, a conversione, cioè a cambiamento perché è possibile cambiare. Perché? Perché il Signore viene. Perché il Signore viene. Quello che tante volte dentro di noi ci siamo proposti di cambiare e poi non ci siamo riusciti, non so se anche voi avete fatto i campi, quando i campi facevamo, alla fine si facevano i propositi, no? E pubblici, belli, tutti prendevano degli impegni che duravano una settimana per i più bravi, per gli altri 2 o 3 giorni, cioè così, no? E quindi poi alla fine lo dice, non li faccio più perché non cambio più, non cambio mai. Allora Giovanni dice, guarda, è possibile finalmente cambiare, perché? Perché lui è tra noi, sta venendo tra noi. Quindi non perché tu finalmente sei bravo, ma perché finalmente lui è tra noi. E ci dà la possibilità di cambiare. Il segno del battesimo era proprio questo segno, no? Cioè si veniva immersi in questo fiume piccolo, se l'avete visto, Giordano non è un grande fiume, e cioè si arrivava nel fiume, cioè, e si entrava e c'era un altro Giovanni, non si faceva da soli, c'è un altro, che ti immergeva per un momento e poi ti lasciava emergere, no? E allora, se volete, questo gesto è un gesto simbolico, naturalmente, che significa essere posti in una condizione sott'acqua dove un po' vivi, perché dipende, no, da quanto riesci a rimanere sott'acqua trattenendo il respiro, e, però se ci rimani troppo crepi, come sotto il mare. Sotto il mare continui a vivere, però se ci rimani troppo muori. Bisogna uscire, bisogna nascere di nuovo. E allora questo annuncio, questo messaggio che poi si concretizzava in questo gesto, no? Toccava molti cuori, per cui tanti erano quelli che venivano da... mi colpiva una volta ascoltando Alessandro Barbero, conoscete Alessandro Barbero, no? Questo è un storico, bravissimo divulgatore, no? Una persona, non è una persona credente. E, però lui una volta parlando di Costantino, no, che sapete che per la Chiesa orientale è santo insieme a Elena, che non si sa bene se è stato battezzato in punto di morte, eccetera, e c'è tutta la disputa tra gli storici se è veramente diventato cristiano oppure no, eccetera, eccetera. Ora mi colpiva che lui diceva che secondo lui Costantino era diventato cristiano. E diceva perché? Perché la religione cristiana offriva a Costantino un annuncio che è possibile cambiare. Cioè nel senso che Costantino nella sua vita ne ha combinate, ha fatto ammazzare parenti per il potere, ecco, non è che è stato cioè, questo grande, cioè. Per cui un uomo che ha vissuto tutto così, che si porta dentro tutti questi pesi, un annuncio religioso che è possibile cambiare, che c'è un perdono, una possibilità di essere fatti nuovi. Allora questo mi colpiva, no? Perché allora anche qui tanti che vanno da Giovanni portandosi questo peso di una vita per tanti versi fallita, che magari anche può essere riuscita dal punto di vista del successo, ma quanti morti, quante relazioni uccise, quanta morte ci si porta dentro. E la cosa è che, vedete, per la prima volta si parla di Gesù adulto, ed ecco, mentre il popolo veniva battezzato, e Gesù, per la prima volta, Luca ci presenta Gesù adulto, che si presenta, no, al battesimo di Giovanni. Tutti i Vangeli presentano l'inizio del ministero di Gesù in questo contesto, nel contesto del battesimo di Giovanni, con Gesù che si mette in fila e si fa battezzare. Attenzione, perché come sappiamo questo il primo gesto che uno compie è come dire, è programmatico, è in qualche modo uno facendolo dice, no, come andrà nel futuro, no? E una volta studiando in Gregoriana sulla storia degli ebrei a Roma, ricordo che si diceva che intorno al 1600, quando veniva fatto un nuovo papa, allora tutte le comunità straniere oppure che vivevano a Roma, fra cui gli ebrei, andavano in processione, no, nella festa dell'insediamento, no, del papa, e veniva anche la comunità ebraica con il rabbino che portava la Torah e offriva la Torah al Papa. Allora, se il Papa toccava la Torah, era un buon segno per la comunità ebraica. Se il Papa non toccava la Torah, tempi duri per gli ebrei. Allora, come dire, il primo segno dice, no? Un programma. E qui in questo primo segno che Gesù compie, Gesù si presenta mettendosi in fila con noi, con questa gente che spera di cambiare, che non crede più di cambiare, perché sapete, non tutti sono andati da Giovanni proprio convinti, no? Qualcuno ci è andato perché la moglie l'ha tirato, ha detto andiamo, no, non voglio venire, dai, andiamo, andiamo. E quindi, come succede spesso a noi uomini, io non sono sposato, ma l'ha deciso mia moglie. Vabbè, e quindi, no? E ho un amico, o qualcuno, no? Cioè, tanto per provarci, no? E la cosa è che Gesù si mette in mezzo a loro, si fa uno di loro, si fa uno di noi. Quasi come a dire che la prima parola che questo maestro sta raccontando attraverso questo gesto, io vengo a narrarvi un Dio con voi, un Dio con voi, l'Emmanuele, Dio con noi, l'atteso, qualcuno che sia con noi dovunque noi siamo e che non abbia timore di sporcarsi col nostro fango, con le nostre vergogne, con tutto quello che la prima cosa che ci dica è sono con te, sono con te. È un gesuita da cui andavo a parlare anni fa, che mi accompagnava nel cammino, una volta mi parlava di una sua amica che gli scriveva che aveva deciso di abortire e lui gli aveva scritto che non era d'accordo e allo stesso tempo gli ha detto io però rimango tuo amico, io sono sempre tuo amico, sono sempre con te. Allora questo Dio che la prima cosa Gesù aveva, io sono con te, qualunque strade, qualunque no, senza uscita o eccetera, io sono con te. E vedete, questo gesto di Gesù, che comincia immergendosi nelle nostre stesse acque, e apre il cielo si aprì, e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba. Nella Bibbia il cielo è il luogo di Dio e la terra è data agli uomini. E a un certo punto, per il peccato, per la rottura che c'è stata nella relazione tra Dio e gli uomini, il cielo si chiude. E Isaia già diceva e gridava, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Forte questa immagine di squarciare i cieli. Squarciare significa compiere un gesto irreparabile. Non è tagliare i cieli e scendere, ma squarciarli, no? E scendere. E quindi adesso in questo gesto i cieli si squarciano, i cieli si aprono. E questo Spirito di Dio della vita che scende come una colomba, anche qui la colomba ci richiama tante cose, no? Ci richiama la fine del diluvio. Vi ricordate quando Noè, per vedere se finalmente la terra era riemersa, no? Manda questa colomba che a un certo punto... Prima torna con un ramoscello, no? È finito il diluvio. E finalmente è il tempo della pace. E della nuova creazione. E una voce dal cielo che dice, tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Vedete, questa voce è rivolta a Gesù. Ma Gesù che si è fatto uno, si è messo in comunione di tutta quella gente, è come se lui la stesse sentendo per lui, ma quello che sente per lui è per noi. Cioè quello, il desiderio del Padre è che in Gesù ciascuno di noi possa sentirsi dire tu sei mio figlio, l'amato, in te io sorrido, trovo compiacimento. Come lo sguardo di un padre e di una madre che di fronte al figlio è no, contento, che lo guarda e si compiace. Vedete, queste sono le prime cose che il Signore ci sta dicendo, no? Che in Lui c'è la possibilità di scoprire il Padre suo e il Padre nostro, che ci dice che noi siamo Suoi figli. amare. Sappiamo benissimo tutte le difficoltà relazionali, tutte le difficoltà tra padri e figli. Purtroppo ieri c'è stata un'altra terribile, no, tragedia familiare, no? Ce ne sono tante, purtroppo, no? Leggevo che in Italia uno su due di violenza accade in famiglia, no? E quindi, come dire, no? Poter sentire che c'è una. Siamo stati voluti da qualcuno, anche se poi nella vita le cose si complicano, ma lui ci ha voluti, noi siamo suoi figli, che è quello che poi diciamo, no, nella messa, quando recitiamo il Padre nostro, no, ci riconosciamo figli e fratelli e sorelle tra noi. Poi Gesù, cioè meglio Luca, ci dice che quando cominciò il suo ministero aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattà, figlio di Levi. Mi fermo qui, non continuo la genealogia, che normalmente è abbastanza difficile da leggere, sia per noi che la leggiamo magari durante la messa, eccetera, sia per voi che l'ascoltate. Però mettete che questo è perché? Perché noi siamo ignoranti biblici, non colpevoli, aggiungo subito, perché non conoscendo tanto le scritture, ma perché non ci hanno aiutato, e soprattutto l'Antico Testamento, che è terra sconosciuta e purtroppo piena di pregiudizi, perché se uno ci dice tu sei proprio dell'Antico Testamento. No, cioè significa non ci sta facendo un complimento, no? Peggio di boomer, cioè proprio, siamo proprio, no? E questo è un grave danno, perché l'Antico Testamento invece è la nostra vita. E quindi ci sono tutti questi nomi, no, di queste persone. Tra l'altro interessante, anche Gesù iniziò il suo ministero che aveva circa 30 anni. Tra l'altro voi sapete che tradizionalmente questa indicazione del fatto che Gesù comincia il ministero che aveva circa 30 anni, e il fatto che Giovanni ci dice e ci parla di tre Pasque, quindi di 3 anni, ha fatto sì che tradizionalmente noi pensiamo che Gesù abbia vissuto 33 anni. Quando giocate a tombola a Natale ed esce il 33, si dice sempre gli anni di Cristo, gli anni di Cristo. Ora, in realtà, gli studi ci dicono che Gesù ha vissuto di più di 33 anni, probabilmente 37, 38, massimo 40, per tanti motivi, per la data della sua nascita, che non sappiamo la data del giorno, ma ipotizziamo l'anno, 6-4 avanti Cristo Gesù è nato, e invece per la data della morte, dove invece ci sono dei calcoli legati ai calendari del Tempio che sono stati ritrovati e che indicano con molta forza il 30 d.C. la data della morte. Quindi Gesù avrà vissuto meno di 40 anni, 37, 38, non sappiamo, ma meno di 40 anni. Per cui quando esce il 33, voi non state a dire no, perché Padre Franco ha detto che voi sorridete bonariamente, eccetera, e continuate a giocare, appunto. No, per cui Luca ci parla di 30 anni, però che attenzione, 30 anni di allora non sono i 30 anni di oggi, i 30 anni di allora erano forse i 50 di oggi, cioè un uomo maturo. Gesù comincia il suo ministero dopo aver imparato a vivere da uomo, dopo aver lavorato per tanti anni, dopo aver tessuto relazioni, vissuto l'oppressione romana, che non era mica una cosetta così, dopo aver visto Giuseppe morire, eccetera, eccetera, cioè ne ha vissute di cose Gesù. Per cui comincia il suo ministero dopo un lungo apprendistato. E poi tutti questi nomi, che notate, ripercorrono la storia di Israele andando oltre, cioè arrivando proprio a negli ultimi versetti si arriva fino al versetto 36, fino a Cainam, che sarebbe Caino, figlio di Arfaxad, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamech, figlio di Matusalemme, figlio di Enoch, figlio di Yareth, figlio di Malael, figlio di Cainam, un'altra volta Caino, figlio di Enos, figlio di Seth, figlio di Adamo, figlio di Dio. E si arriva proprio all'inizio, quasi come a dire Gesù viene dentro la nostra storia. Non sopra la nostra storia, ma dentro la nostra storia. E la storia che viene raccontata non è tutta storia bella. Perché, per esempio, qui si parla di, a un certo punto, al versetto 33, di figlio di Arni, figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco. E già questi nomi che noi un po' conosciamo, almeno Isacco, Giacobbe, Giacobbe è un bel personaggio, è proprio uno di quelli che con l'aiuto della madre fa le scarpe al fratello Esaù e inganna il padre, facendo proprio, tra l'altro non avendo neanche scrupoli a tirar fuori la prima bestemmia che noi troviamo nel racconto biblico. Quando Giacobbe bestemmia? Quando, fingendosi Esaù, si presenta al padre e si presenta con quella selvaggina, in realtà era un agnello, che la madre era una brava cuoca, oltre che Masterchef, cioè per cui aveva ingannato, sapeva il gusto del marito, per cui prepara questa selvaggina e gliela fa portare a Giacobbe, che doveva apparire Esaù, al padre cieco. E, però il padre è cieco, ma non è ricco, cioè è ancora... Per cui quando viene, dice, ma chi sei? No? Perché sente la voce diversa, no? E lui dice, sono Esaù, padre mio. E il padre dice, come hai trovato presto questa selvaggina? Hai fatto presto? Cioè, vuol dire, non sono così sicuro. E lui dice, il Signore me l'ha messa davanti. Questa è la prima bestemmia. Perché la bestemmia non è quello che siamo stati insegnati, cioè ci hanno insegnato a confessare, no? Cioè che quando ho bestemmiato, cioè che normalmente che nei momenti di rabbia abbiamo tirato giù Gesù Cristo, la Madonna, i Santi, no? Eccetera, e quindi andiamo lì. Quelle sono parolacce che non bisogna dire. Ma non è la bestemmia biblica. La bestemmia biblica è la strumentalizzazione del nome di Dio per uno scopo che non sia la gloria di Dio e il bene dell'uomo. Per cui i nostri cari politici che si presentano con rosario stanno bestemmiando. È un'offesa. Perché vogliono rendere Dio oggetto. Quella è la bestemmia. Il prete che si fa i soldi con le messe e con tutto quanto, quella è la bestemmia. E i figli non sono meglio, nel senso che Giuda, uno dei 12 figli di Giacobbe, è quello che nel ciclo di Giuseppe, a un certo punto al capitolo 37 della Genesi, e se volete potete anche andarlo a prendere poi, nel capitolo 37 della Genesi, in cui già comincia bene, no? Cioè comincia in una storia familiare piuttosto complicata, perché c'è Giuseppe che è il figlio prediletto di Giacobbe. E il padre non si rende conto che facendo i bei regali a Giuseppe fa crescere la rabbia e l'invidia dei suoi fratelli, perché Giacobbe preferiva Giuseppe. C'erano anche dei motivi per cui Giacobbe preferiva Giuseppe, perché Giuseppe era il figlio della moglie amata che era morta, Rachele. E però non è neanche bello per un padre comportarsi in questa maniera, per cui a un certo punto i fratelli, come sappiamo, decidono di farlo fuori, sperando in questo modo di avere l'amore del padre, e non andrà così. E per cui nel capitolo 37 c'è tutto il racconto di come loro lo prendono, poi no, lo vendono e Giuseppe andrà in Egitto. Poi a un certo punto il narratore, invece di continuare a raccontarci di Giuseppe, che è come dire, il protagonista di questi racconti, nel capitolo 38 parla di Giuda. Dedica un capitolo a Giuda e ci dice che Giuda a un certo punto si separa dai suoi fratelli, perché vedete, il padre, dopo la notizia che Giuseppe è stato sbranato da una bestia feroce, e Giacobbe non è uno stupido, si rendeva conto dell'odio che cresceva tra loro, quindi intuisce che la bestia feroce possono essere di più ed avere sembianze umane, e si chiude nel suo dolore. E per cui anche i fratelli non sono riusciti ad avere l'amore del padre, tra di loro c'è questo no, scheletro dentro l'armadio, Giuda se ne va lontano, si sposa, ha dei figli, ha 3 figli e ci viene detto che per il primo figlio sceglie una moglie, trova una moglie di nome Tamar, e che si sposa col primo figlio, soltanto che il primo figlio si comporta malamente e il Signore lo fece morire. Non è che è proprio così, cioè, lo dobbiamo interpretare, cioè. Però allora, che in pratica, dato per la legge dell'Edirato, dato che questo fratello era morto senza avere figli, e a un certo punto il secondo fratello deve prenderla in sposa, avere dei figli con lei, che però, attenzione, non porteranno il suo nome, porteranno il nome del fratello morto, no? Per cui anche quello che eventualmente il figlio riuscirà a costruire, il padre non ne avrà beneficio perché sarà tutto della vedova, no? Di questo fratello morto che non c'è più. E il secondo, che si chiama Onan, anche lui si comportava male. La Bibbia ci dice qualcosa che andate a dirlo ai vostri bambini al catechismo, perché diceva che, ma Onan, versetto 9, sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua. Ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per terra per non dare una discendenza al fratello. Siamo a luci rosse qua, cioè, e dato che si comportava così, il Signore lo fece morire. E rimane il terzo, no? Al che Giuda dice: questa porta sfiga, perché la colpa è sempre di voi donne, se succede qualcosa la colpa è delle donne. E allora dice a Tamar: guarda, la legge dice che io dovrei darti anche, sì, te lo darò, però è giovane, no, aspettiamo, tornatene a casa tua, tuo villaggio, poi ti vengo a chiamare, tranquilla, verrò, sta tranquilla. Per cui immaginate anche questa donna che viene rimandata, messa in una condizione di morte, no? Una donna, pensate, la donna che si porta addosso è proprio questa cosa di lei porta sfortuna, su di sé c'è una maledizione, chi si unisce a questa donna muore, perché il problema sono sempre le donne, no? E allora la vita va avanti, muore la moglie, io vi sto raccontando velocemente, no, il testo, ma potete andare a leggere voi con calma, muore la moglie di Giuda, Giuda fa il funerale, fa il lutto, poi arriva primavera e Giuda gli viene in mente di andare a vedere i suoi greggi, no? Era il momento della tosatura, era il momento dei raccolti, la festa, no? Per cui Giuda ci va, riparte la vita e lungo la via, cioè viene detto a Tamar, viene detto: guarda che tuo suocero sta venendo lì per la festa della mietitura. E Tamar, sentendo questo, cosa fa? Si traveste, si vela come una prostituta, si mette sulla strada sulla quale sapeva che Giuda sarebbe passato e sta lì. Giuda passa, la vede, non la riconosce. È da poco vedovo, però ha fatto il lutto. ha fatto tutto quello che... No, per cui è primavera, si risvegliano gli ormoni e no, per cui si avvicina a questa donna e lei dice: cosa vuoi perché io venga con te? E lei gli dice: un capretto. E non ce l'ha. E dice: guarda, io sono un uomo di parola, fammi venire con te, domani ti mando il mio servo col capretto. E la donna dice: voglio un pegno, voglio un pegno. Piccola parentesi, piccolo ricordo, una volta portando una parrocchia in Terra Santa, il parroco, mio amico, mi aveva avvertito che c'era una signora e che tutti nella parrocchia soprannominavano contessa, ma non perché lo fosse, ma perché il suo modo, eccetera, così, e soprattutto è una persona che voleva tanto parlare. E il parroco mi ha detto: guarda, sicuramente ti chiederà di parlare, ma se ti becca non ti molla più, ti parlerà per ore e ore. Per cui questa signora ogni tanto mi chiedeva e io cercavo di dire: guardi signora, sì, ma sto facendo la guida, vediamo, no? Poi a un certo punto, all'ennesima richiesta, le ho detto: signora, lei è di Taranto, io sono di Grottaglie, vicino, dopo il viaggio vengo a trovarla. E lei mi fa: promesse di uomini. E per cui anche Tafar dice: no, voglio un pegno. E lui dice: cosa vuoi? Il tuo bastone e il tuo sigillo, il tuo cordone, tra l'altro. Cioè tutte cose identificative. Cosa grossa, no? Però sapete, è primavera, gli ormoni si sono svegliati. E voglio dire, no. Per cui Giuda gli dà e va con me. Dopodiché, no, lui, uomo di parola, il giorno dopo manda il suo servo col capretto. E soltanto questo servo cerca no, e non la trova. Tanto chiede la gente, dice: ma scusate, ma c'è una prostituta che stava su. Prostituta, dice la gente, qui non c'è mai stata una prostituta. Per cui torna da Giuda e Giuda gli dice: non sei riuscito a trovarla. Cioè si arrabbia con lui, no? Dice: chiudiamo tutto. Ho fatto una stupidaggine, chiudiamo tutto, insabbiamo tutto, andiamo avanti. E quindi pensa di risolverla così. Tamar rimane incinta e quando non si può più nascondere, immediatamente la gente cosa dice? È andata con un uomo che non è, non sappiamo chi è, ma sicuramente non è il terzo figlio di Giuda, quindi è adultera e quindi la dobbiamo lapidare. Quando vanno da Giuda a dirgli questo, immaginate Giuda è contento come una Pasqua, no? Perché se si è tolta, no? E quindi dice: fatelo. E quando vanno a prendere Tamar, Tamar dice: prima di ammazzarmi, fate vedere a Giuda questo bastone, questo sigillo, e ditegli che l'uomo di cui, che il padre è l'uomo a cui appartengono queste cose. No? Fatele vedere a lui. E tra l'altro è anche interessante, non dice sono di Giuda, dice io dimmi tu se conosci qualcuno a cui appartengono, no? Lo lascia libero. E lui di fronte a questo dice: lei è stata più giusta di me e non si unì più a lei, riconosce che sono suoi figli. Non è una bella storia, no? Però una storia vera. Perché per esempio quante storie familiari noi abbiamo saputo in tarda età dai nostri genitori, quelle storie che non ci hanno raccontato perché eravamo piccoli e certe cose ai bambini non si dicono, e ai ragazzi neanche forse i più giovani, no? E che si nascondono. E si nascondono. Però vedete, Dio passa anche in queste storie, che sono frutto della paura, sono frutto, no, non necessariamente della cattiveria. Noi siamo così moralisti che giudichiamo sempre tutto e tutti, no? Sono frutto della paura di non avere prole per Giuda, no? Se ne muore anche il terzo, no? Eccetera, eccetera, ma. quanto male si fa spinti dalla paura, eccetera. Ma qui non c'è un giudizio. C'è una chiamata a libertà e a verità, e a un'assunzione, no, di storia. E c'è un Dio che viene in queste storie. Pensate, Giuda sarà poi quello che, quando alla fine della storia con Giuseppe, sarà quello che si offrirà al posto di Beniamino. Metterà la sua vita nelle mani di Giuseppe, non sapendo che Giuseppe, dicendo: prendi me, perché è stato lavorato da tutte queste storie che ha vissuto. E ne potremmo leggere tante altre, ma non lo facciamo, ma per dire, vedete, questo Signore che viene a noi nella nostra storia, non saltando la nostra storia. Una storia che è fatta di tante cose, no? Più volte viene, ve lo sottolineavo, nominato Caino, no? Caino, il primo fratello che fallisce nella fraternità, che appunto, che Caino fra l'altro viene anche da una storia anche lui difficile, perché Caino, come dire, figlio di Adamo ed Eva, al capitolo 4 della Genesi, ve lo ricordo soltanto, in quel brano, no, sempre così per noi difficile da capire, perché, no, tutti e due offrono, Caino e Abele, il Signore gradisce l'offerta di Abele e non gradisce l'offerta di Caino, per cui noi dentro di noi ci diciamo: ok, Caino è esagerato, perché ammazzare il fratello è no. Però, dall'altra parte, perché Dio ha accettato l'offerta di Abele e non ha accettato quella di Caino? Se avesse accettato tutte e due non ci sarebbe stato sto casino, ci diciamo noi, no? E nella nostra ignoranza biblica non colpevole. Ma andando a leggere quel testo più da vicino, si vede che quel testo si apre, per esempio, col fatto che Adamo ed Eva si uniscono, Eva, cioè, rimane incinta e concepisce un figlio che chiama appunto Caino, Caino è il primo. Eva dice: ho acquistato un uomo dal Signore. Che bello, no? Che Eva fa festa, ricorda che ho acquistato un uomo dal Signore. La domanda è Caino? Scusate, è Adamo? Ho acquistato un uomo dal Signore. Adamo non ha fatto nulla? No. E qui si intravede quella fatica relazionale antica e sempre che accade quando la relazione di coppia non funziona fra un uomo e una donna, e la donna non si sente amata dal proprio uomo, e il figlio diventa l'uomo della sua vita. L'uomo della sua vita. Vedete come la Bibbia parla di noi. La Bibbia parla di noi. E poi dice, e poi dopo, e poi concepì ancora un altro, ancora concepì suo fratello Abele, punto. Notate, no? Caino, ho acquistato un uomo dal Signore. Poi concepì ancora suo fratello Abele. Cioè, anche qui la Bibbia ci parla di quelle situazioni in cui ci sono figli e figli. Ci sono primi figli, per cui, e ci sono altri, che però rendono i primi fratelli. I primi fratelli. Per cui, vedete, c'è tutta una storia di relazioni faticose, no? Di gente che è stata sempre il primo, il primo. Sapete, se a volte poi nella vita capita che uno non, se è sempre stato abituato a essere primo, se poi la vita ti fa essere secondo, è un disastro. E allora come bisogna risolvere la cosa? Facendo fuori chi ti ha superato, no? Così. E pensate che in quel brano il Signore va subito da Caino, no? A dirgli: se tu hai offerto bene, non devi rattristarti, no? Perché se non hai offerto bene, cioè, che cosa sta dicendo, no? Cioè, che se tu hai offerto per farmi un regalo e io non l'ho accettato, parliamo. Se per esempio, notate, no? Cioè, facciamo che io faccio un regalo, è il compleanno di Guido, che non è qui, non so neanche quando è il compleanno, ma è il compleanno di Guido. Allora io faccio un regalo a Guido e anche Stefano fa un regalo a Guido. Stefano fa un regalo a Guido e Guido dice: Stefano, grazie, è bellissimo questo regalo, lo abbraccia e dà un bacio, no? Faccio io il regalo a Guido e Guido fa: grazie. Io capisco che o non gli è piaciuto il regalo o c'ha qualcosa contro di me, no? Perché me la devo prendere con Stefano? Chiaro? Dovrei andare da Guido e dire: Guido, scusami, cioè, mi è sembrato che il regalo non ti è piaciuto. Perché me la devo prendere con te? È la stessa dinamica di Caino e Abele, che offrono a Dio, Dio accetta Abele, non accetta Caino. Caino dovrebbe andare da Dio, infatti è Dio che va da Caino. Dice: guarda, attenzione, che succede? E Caino, invece di mettersi a parlare, di tirar fuori tutta la sua rabbia, tutta la sua cosa, tace e poi uccide il fratello. No? Anche qui c'è tutta la. Il fatto che in quel brano manca la parola e poter tirar fuori. Allora, vedete, Gesù viene dentro le nostre storie. Dentro le nostre storie. In qualche modo, ecco, non, ci sta mostrando il suo volto venendoci a cercare, nelle storie pubbliche e nelle storie private, nelle storie di noi che raccontiamo volentieri e delle storie di noi che a volte facciamo bene a non raccontare, o a volte a consegnare solo ad alcuni. Ma Gesù viene dentro le nostre storie. Per mostrarci il suo volto, per dire: io sono con te anche nella tua morte. Attenzione, la morte, non è vita, ma per dire che anche lì io non ti abbandono. Non ti abbandono. Allora, vedete, questa genealogia è il Vangelo, è buona notizia, no? Perché ci sta dicendo che in tutti questi nomi che in qualche modo fanno anche la nostra vita, non sono fuori dalla storia di Dio con noi, dalla storia di Dio. Noi siamo purtroppo, scusate se sono un po' più lungo, ma mi sembra che queste cose che sto tentando di dire sono un punto importante. Adesso chiudo. Noi siamo stati a volte educati moralisticamente, per cui no, certe cose dicono, certe cose. Non si chiamano neanche per nome, non si chiamano neanche per nome, no? In una diocesi, parlando con un anziano presbitero, gli dico: ah, ho saputo che in questa diocesi avete un bel museo diocesano, sarebbe possibile visitarlo? Lui mi fa: sì, ma in questo momento è chiuso, ci sono stati dei problemi, così, però sa, non, perché. Cioè, in pratica, il vecchio direttore, un sacerdote, il vecchio direttore, si era portato a casa dei quadretti del 300. Si era portato a casa e mi veniva da dire: li ha rubati. No, si era portato a casa. E quindi che è successo? Che poi lui è morto. E gli eredi, i suoi nipoti, sono andati lì per portarsi la roba a casa. E rispetto a questi quadretti, si sono arrabbiati e si sono talmente arrabbiati che sono arrivati agli avvocati. Al che il giudice ha detto: ma scusate, ma da dove vengono questi quadretti del 300? E si è capito che venivano dal Museo Diocesano, per cui meno male sono stati restituiti al Museo Diocesano. No? Ma per dire, non si dice, li ha rubati. E no, perché dei preti queste cose non si possono dire. No. Cioè, noi non chiamiamo le cose con il loro nome, come la scrittura fa. La scrittura fa. Padre Spillik, che pure non era un biblista, lui diceva: non bisogna leggere soprattutto i libri spirituali, bisogna leggere la scrittura, poi anche i libri spirituali, ma prima di tutto la scrittura. Perché mentre i libri spirituali di spiritualità ci parlano di come la vita dovrebbe essere, la scrittura ci parla di come la vita è. La vita è. E qual è la buona notizia? Che Dio viene laddove siamo. Dio non ama un ideale di noi, Dio ama noi. Buon lavoro.